Ben ritrovati con gli appuntamenti dei video Pirpul curati dalla redazione. Il nostro graditissimo ospite oggi è Pedro Canov, che è un ingegnere argentino, trapiantato ormai da molti anni in Italia, che ha legato il suo nome a una delle invenzioni più rivoluzionarie e importanti sul piano della mobilità dei decenni, degli anni passati, che è il bike sharing. E con lui oggi ragioneremo per l'appunto anche di mobilità urbana, anche alle prove delle grandi trasformazioni che l'emergenza sanitaria ci ha imposto, guardando anche, riflettendo se necessario, anche in modo critico sulle iniziative che si stanno adottando, si sta pensando per l'appunto di adottare. Pedro, grazie per essere con noi, è davvero un grande piacere, un grande onore.
Tante grazie per l'opportunità di stare con voi, per l'invito. E mi auguro che alcune delle cose che potrò dire siano di interesse dei vostri lettori.
Senz'altro sì. Intanto, come vedi, come sfondo, abbiamo una pagina del Corriere della Sera di oggi che racconta appunto della difficile mobilità, poi perché si parla tanto naturalmente di bici, ma e neanche a farla apposta, visto che sei argentino, oggi si parla del GP di Buenos Aires. Ecco, cosa ti suscita un'immagine del genere?
Sì, io non so molto lo che succede in Argentina, perché piuttosto mi concentro lo che succede nel mondo, quindi marginalmente non seguo molto. Ma diciamo che la prima cosa che io vorrei dire è che, sebbene è vero che 35 anni fa ho inventato il bike sharing, o 30 anni fa o quello che sia, la gente mi associa con le biciclette. Io in realtà, nella mia seconda carriera, mi sono dedicato a lavorare come ingegnere di trasporto, cercando di introdurre un approccio sistemistico ai problemi della mobilità nelle città. È molto importante questo dell'approccio sistemistico, non solo perché l'ho imparato quando era molto giovane in Berkeley con Churchman, ma sino veramente perché sennò c'è il discorso che qualche politico si sveglia la mattina e inventa una cosa e un altro inventa un'altra cosa, e dopo le soluzioni sono a pugni tra loro. Quindi la prima cosa che io penso che è opportuno da dire è che io mi occupo del trasporto sostenibile, del trasporto alternativo, compatibile con l'ambiente e inclusivo, e questo è importante. Trasporto che possa servire per tutti, per le periferie e anche per il centro della città, per le persone che hanno problemi di mobilità. Tutto questo, per esempio, il problema di mobilità mi ha portato fino ai congressi internazionali che loro fanno per il trasporto per le persone con mobilità, e ho imparato molto lavorando con loro. Quindi la prima cosa che voglio dire è che, sapendo di questa opportunità, e sapendo che noi le ultime settimane siamo stati tutti chiusi, no? Certo, e abbiamo fatto incursione in alcuni musei, la Scuderia del Quirinale e altri musei, io mi sono permesso di chiedere al Museum the History of Transportation alcuni dei suoi tesori. Non so se potete vedere.
Vediamo, sì sì.
Lo vedete? Si vede bene?
Si vede benissimo, sì sì.
Ok. Questa è stata una concessione del Museum of History of Transportation, che mi ha concesso per questo incontro questo pezzo. Come voi vedete, lo che voglio dire è questo. Cercherò di dimostrare in 2 minuti che nella storia dell'umanità l'uomo ha inventato diversi mezzi di trasporto. Non sempre c'è stato l'SUV che tutti voi avete nelle porte delle vostre case. Quindi 200 anni fa e più indietro, e questo era un mezzo di trasporto, e sempre per concessione, la gentile concessione di quel museum, mi permetto di farvi vedere questo. Chiaramente a metà del 1800 si è scoperto, come voi sapete, il vapore, e si è passato a un altro tipo di sistema di trasporto. Questo ha funzionato per molti anni, per esempio in Inghilterra. Si dice che la mamma e la nonna di Disraeli li hanno utilizzato, ma io non ho prova di questo, l'ho letto in un libro così. Dopodiché chiaramente si è arrivato a altri mezzi di trasporto che sono più vicini alle macchine che tutti voi avete. No, certo, le vedete, non so se si vede bene. Si vede bene?
Si vede benissimo, si vede benissimo.
Magnifico. Io chiaramente in questa incursione, in questa visita virtuale del museo, non vorrei mettere da parte altri mezzi di trasporto, perché chiaramente anche la bicicletta ha la sua parte in tutto questo, no? Certo? E quindi se no si potrebbe pensare che io no, sia nel museo, chiaramente la bicicletta è parte. E questi sono altri pezzi che mi hanno concesso, non so se si vede, no? Che sono del museo.
Si vede, si vede.
Si vedono, grazie. E anche certamente mi hanno concesso questi, che non so se si vede, che è un altro pezzo che il museo mi ha permesso, mi ha prestato per questa conversazione. Le vedete?
Si vede, si vede.
Cioè, va bene. E questo è come introduzione. Quindi io mi occupo del trasporto, no, della bicicletta, e vedo la bicicletta, sì, non solo della bicicletta, la vedo nel quadro generale di tutta la mobilità e del trasporto. Fatto questo, come voi sapete, in questi ultimi giorni si è fatto un grande parlare. Ogni tanto succede che i politici ridiscoprono la bicicletta. E questa è la situazione. E allora che possono fare? Vabbè, tutti voi avete letto i giornali. Vedo che già avete letto perfino il Corriere della Sera, il giornale della mia città, e quindi io lo devo leggere dopo questo incontro. Quindi, vabbè, il discorso è che queste 500 euro che danno è perché la gente compra le biciclette, e hanno scoperto due grandi pensate, che è dare a pioggia soldi alla gente per comprare biciclette, e la novità tecnologica avanzata sono le piste ciclabili. Ancora una volta se parla di piste ciclabili, faranno dei investimenti in questa direzione. E ne fermiamoci sul primo, 500 euro a pioggia su ognuno, o quello che fosse. Mi hanno detto che era il 60%, che comunque arriva a 360, ma non è una questione di numero, è dare soldi a pioggia. Niente di nuovo, lo hanno fatto dei governi precedenti, credo che era un Renzi o qualcuno, già le ha fatto. Ricordo che è stato molto divertente per me una conversazione con un imprenditore italiano, che mi diceva: sì, le compro, perché dovete sapere, quelle biciclette che la gente compra non saranno biciclette di corsa, anche perché per la fascia di costo, per di sotto dei 500, sono biciclette normali, non saranno di corse. E quindi sono delle biciclette che praticamente non si fanno in Europa, non in Italia, non si fanno né in Francia, perché il costo di produzione dei cinesi è così basso che chiaramente sono scomparse tutte le industrie di produzione di massa, di biciclette di massa, semplici, e si fanno tutte in Cina, anche con il nome delle casse europee, eventualmente. Ci saranno joint venture, ma la produzione è tutta Cina, prima cosa. Quindi si sta in un modo di finanziare la produzione cinese, niente di male, non certo, siamo libero mercato, tutti noi crediamo nel libero mercato. Dopodiché il problema è questo, che è problema, non so se è proprio un problema, ma è buono saperlo. Le bici in Cina al produttore si possono comprare più o meno per 4 euro, 4-5 euro se volete essere generosi, con lo che qualche imprenditore italiano, come è successo che dice quegli anni, che quanti anni, alcuni anni fa, quando c'è stata la ultima pioggia dei soldi per bici, e ha fatto una semplice telefonata al suo agente in Shanghai, ha comprato le bici, se le ha mandate, le ha comprato a 4 euro e le ha venduto a 70 alla grande distribuzione italiana, che ha fatto altre 70, e se possono comprare, se compravano allora a 140-160 euro. Come voi vedete, è un negozio per pochi, no? In realtà sì, le dà la bicicletta alla gente così, ma c'è una cosa sostanziale che a me un po' meraviglia, ma da molti anni che... Perché danno questi soldi alla gente? Che sì, immaginiamo che la gente volesse andare in bicicletta. La gente ha bisogno dei soldi per comprare la bicicletta? Sì, perché non ha soldi oggi. Ma no, in realtà il problema è che la gente già ha comprato le biciclette in passato in Italia. Noi abbiamo in Italia 30 milioni di biciclette. C'è una bici ogni due persone. Noi scherziamo. Chi ha una bici la può usare, se le dai le condizioni. La gente non ha bisogno di bici, il problema della mobilità è che la gente non le usa perché le bici sono nei scantinati, sono nei balconi, si stanno arrugginando perché scendere per le scale è difficile, non si possono portare nell'ascensore, se le lasci fuori dell'appartamento, nella strada, te la rubano, e quindi non ci sono le condizioni per andare in bici. Prima cosa, e le amministratori, non c'è uno che abbia pensato, va bene, allora, se la gente già ha la bici, perché in Italia abbiamo 30 milioni di bici, non lo dico io, me lo ha detto Cianciullo, me lo ha detto in una delle discussioni, che è uno degli economisti green in Italia più rinomato. Allora, sì, e anche risulta da studi di statistiche di vendita, eccetera, di importazione, eccetera. Sì, è vero, come è vero, che ci sono 30 milioni di biciclette, perché non c'è un amministratore che si è dimandato perché la gente non le usa? E non le usa per quello che vi ho detto, perché non c'è la possibilità di lasciarlo nella strada la sera, perché la deve salire le scale 4, 5, 7 piani, e non è comodo, perché se la lasci te la fregano, e anche quando arrivi al lavoro, all'università o dove sia, anche là te la possono fregare, anche se metti la catenaccia. E quindi l'amministratore non ha pensato perché la gente non usa la bicicletta. Non la usa perché non ci sono le condizioni per usarla. Prima cosa, non è che la gente non usa la bicicletta perché non le ha. La gente già le ha e le ha pagato. Che le stai dando più soldi? Solo demagogia, solo fare fumo.
Io ricordo che in un'intervista che avevi fatto con noi qualche anno fa avevi parlato di piste ciclabili come... modello in qualche modo ghettizzante, è questo.
La pista, ecco, quindi io lo che voglio spiegare adesso, credo di aver toccato il punto, è che le 500 euro, quello che fosse, è semplicemente demagogia, fumo alle occhi della gente, perché la gente già ha biciclette. Andate a passeggiare per le città, vedete, e nei balconi, queste biciclette si stanno arrugginando. Andate a vedere nei scantinati che ci sono, perché è difficile tirarle via. Sapete lo che occorre? E perché bisogna dirlo, e bisogna studiare sistemisticamente i problemi per analizzarli e dare una risposta. Sapete lo che succede? Che voi uscite dall'appartamento, mettete la mano in tasca, sentite la chiave della macchina. La macchina è lì di fronte alla porta del palazzo e prendete la macchina. È una questione psicologica. È solo psicologico, è che già la macchina si è appropriato delle nostre città. C'è una disuguaglianza nell'uso dello spazio pubblico, che già è stato analizzato anche da urbanisti di gran lunga, che solo quel 25% che ha delle macchine si è appropriato dell'85% dello spazio pubblico, tra parcheggio e uso delle strade. Questa è la realtà che nessun politico vuole dire. Dopo c'è questo, giustamente, che dice Alan, sempre in questa strategia di fare fumo, se parla delle piste ciclabili, va bene, le piste ciclabili è una bandiera che avevano dei ragazzacci che occupavano i weekend a fare delle passeggiate fuori di porta, questi ciclisti del fin di settimana, che dopo hanno scoperto di essere ambientalisti, ecologisti, green, tutto quello che tu vuoi. Lo hanno fatto in pochi anni, negli ultimi 10 anni si sono riconvertiti. E va bene, io ho una difficoltà a accettare le conversioni, ma è così nel mondo. E quindi adesso sono tutti pionieri della bicicletta, e sono ambientalisti, sono green e tutto quello che volete. Ma già il problema della pista ciclabile era una cosa che dicevano i nonni dell'oro, i nonni dell'oro. E nel dopoguerra, negli anni 60, è una soluzione vecchia, cotta e decotta, non serve più. Questa è la prima cosa che bisogna spiegare. Perché se è vero, ho dei dubbi, che gli amministratori vogliono che la gente vada in bicicletta, allora se tu pensi che tutti andranno in bicicletta, sostituirai le malati che ci sono oggi in ospedale per il coronavirus con gli accidenti che si produrranno nelle piste ciclabili. Perché io l'ho anticipato già più di 10 anni fa in un congresso a Dresda. La pista ciclabile è la ghettizzazione della bicicletta. Mi spiego? Sentite, non vorrei che si pensi che sono troppo polemico e che ho preso la influenza. Mi misuro la febbre perché per così stai tranquillo, state tranquillo. Qui adesso si funziona, io ho il mio termometro, perché sennò direste che ho la febbre o che sono meschigene. Voi sapete l'inglese sicuramente, no? Ecco, è verde, vedete, è verde, sto bene. Vedete i numeri, quanto ho, 36 qualcosa. Quindi non è che ho preso un colpo del sole.
Ma sono da preoccuparti.
Va bene, no, lo dico questo perché sennò si potrebbe pensare che ho la febbre, che... Il problema mio è l'ospedale, no? Che è certamente è una risorsa limitata e che sono pieni di gente con malattia seria. Il problema è che le manderemo con delle teste e delle ossa rotte se tutti andranno in bicicletta nelle piste ciclabili. Il problema è, come l'ho detto anche questo molti anni fa, è che bisogna inondare le strade delle biciclette. Inondare le strade delle biciclette. Quindi la pista ciclabile non ha nessun senso. Non le avrà, perché se la gente andrà in bicicletta si produrranno accidenti nella pista ciclabile, mi spiego o no?
Chiarissimo.
Ecco, e andranno a riempire gli ospedali, mi auguro che quel giorno non ci sia più questo virus maledetto e allora i medici potranno continuare a lavorare bene. Ecco, i politici devono essere attenti a tutte queste cose, chiaramente, ma la pista ciclabile non serve per nulla. Ecco, già l'ho detto 10 anni fa, ho detto in un congresso, se è la ghettizzazione della bicicletta. Forse era in Germania e non volevano ascoltare la parola ghettizzazione, non lo so, ma sono convinto che è così. Si mette molta gente andando nella pista, ci sarà gente. Il problema è che bisogna creare una massa critica di biciclette nelle strade che costringano alle macchine ad andare più lento. E allora non c'è, perché l'altro problema naturalmente che c'è è del altissimo numero di incidenti che ci sono, incidenti stradali, nelle strade. Questo che sto dicendo non è solo d'Italia, questo è mondiale, in tutte le città del mondo succede. Noi abbiamo un morto ogni giorno per le biciclette, questa è una cosa che non lo dico io, il Ministero del Trasporto lo dice. Quindi... il problema è dare garanzia alla gente, la sicurezza di andare nella strada con sicurezza. E questo le piste ciclabili non lo potranno garantire. Non lo garantiscono. E non lo garantisce neanche un regolamento che un comune deve avere molto più vigili per controllare la velocità delle macchine. Perché è chiaro che un incidente di una macchina che va a 60 km per ora su una bicicletta ha una certa caratteristica, se lo fa a 20 km per ora la caratteristica dell'incidente è diversa. E se io creo una massa critica di biciclette che occupino tutta la strada, obbligo all'autista, all'automobilista a andare lento, le obbligo, perché è il libero gioco dei numeri. E quindi andando lento, se ci fosse un incidente, questo non sarebbe fatale. E questo è lo che io sto dicendo. Certamente per realizzare questo, sono stato chiaro su questi due punti? Pronto?
Chiarissimo.
Avete chiuso tutto già?
No, è tutto aperto, tutto chiaro, vai avanti.
Che non vedo molto adesso, va bene. No, lo che voglio dire è che non mi voglio fermare solo a fare una critica di quello che stanno proponendo oggi da Milano, da Roma, da diverse città, ma è regolare. Io da anni che mi occupo di questo, arrivo a parlare con un sindaco, chiama subito il giornalista, si fa una foto con me, arriva il guru che insegna questo, dopodiché me ne vado, dopo si dimentica di tutto e basta. E tutto. Il problema è un approccio sistemistico al problema del trasporto alternativo. Quindi io lo che dico è che bisogna creare parcheggi che consentano di lasciare le proprie biciclette, le proprietà nostre, nelle strade, in sicurezza. Oggi la tecnologia elettronica è in grado di consentire che tu la lasci alla notte e la bici è protetta. Alla mattina la prendi, vai alla fabbrica, al lavoro, all'ufficio e là ci sarà un altro parcheggio. Quindi io lo che sto dicendo è dei parcheggi intelligenti che già ho presentato 1000 volte da anni, ma che nessuno mi ha detto che è sbagliato, ma nessuno capisce che per fare questo bisogna passare a realizzare un progetto industriale. È un progetto industriale, perché se tu vai a sostituire le macchine, già abbiamo delle segnali che l'industria automobilistica ha alcuni problemi, non adesso per il virus, è prima, da 6 mesi prima si sa, e quindi adesso va bene, ieri qualcuno è andato a cercare soldi dello Stato italiano, eccetera, ma il problema che hanno è che da molti mesi, molto prima del virus, le vendite sono andate giù e continueranno ad andare giù, perché la gente ha capito che non si può continuare in questo treno. Ecco, quindi il discorso è un sistema di parcheggi, per parlare in termini costruttivi, qual è la mia proposta, e dopo tutto sono un ingegnere, sono un progettista, è un sistema di parcheggi elettronicamente gestiti, operati e protetti per ogni tipo di bicicletta, per la bici di Alan e per la mia bici, per la bici di ognuno che stia alla porta del nostro appartamento o nell'angolo, non necessariamente nella porta, e le angoli, se volete, dove che stia anche installati dove oggi si parcheggiano bicicletta sulle strade, o se il marciapiede è molto largo, su questo marciapiedi, o nel parco dove si possa installare, ma sicuramente salteranno molti posti di parcheggio di macchine, una grande densità di questi parcheggi. Perché bisogna pensare, ripeto, scusatemi che mi ripeto, in termini sistemistico, sì, onestamente volo e credo, come io credo, che bisogna andare a una proposta globale, sistemistica. Allora devo pensare a migliaia di parcheggi che ci siano nei angoli delle strade, che ci sia nei posti più... dopo posso entrare in dettagli dove, perché c'era qualcuno che una volta a Firenze mi voleva buttare del comune perché mi diceva dove si mettono questi parcheggi. Se mette, se no, conosco Roma, per esempio, e nel centro storico non sarà facile, ma ci saranno dei localini che giustificano investimenti anche da affittare il posto per mettere il parcheggio dentro, chiuso, semi chiuso, perché i parcheggi sono aperti. Tu arrivi, prendi la tua bici con il chip di prossimità e te ne vai. E arrivi a un altro parcheggio, da vicino alla tua scuola, alla fabbrica, all'ufficio, e lo lasci. Questo richiede migliaia di parcheggi. Questo è un progetto industriale. Questo non è solo transportation. Questo è industria, questo è investimento in industrie nuove. E va bene, che problema c'è?
Così chiedo scusa, ho una domanda, sono Guido Vitale. E la domanda è la seguente: noi in Italia abbiamo un punto debole, non soltanto i nostri problemi, ma anche la pretesa di non prendere mai umilmente ad esempio la realtà degli altri. Ora la domanda è: quali sono i sistemi, quali sono i paesi che sono più avanti nello sviluppo di queste strategie per una nuova mobilità? Non lo so, in Nord Europa oppure l'America, dove ci sono dei modelli da cui noi dovremmo prendere insegnamento?
Senta Vitali, la ringrazio della domanda, perché le domande servono per chiarire le cose. Io, come forse voi sapete, ho fatto per molti anni pendolare tra l'America e Milano. E da 3 anni sono fisso qui. In quegli ultimi 15 anni ho girato parecchie volte il mondo e sono stato in congressi professionali del trasporto, mobilità alternativa, dell'Epsin a Bogotà, de Los Angeles a Roma, del Rosario in Argentina a Copenaghen. Molto tempo perso a parlare e ascoltare tanta gente. Non ci sono. Sì, c'è, come sa, il mondo è globale, è globalizzato. Ci sono delle associazioni e se noi abbiamo della gente che si è inventato e ha scoperto un sistema per sopravvivere come burocrati qui, si sono inventati negli ultimi anni anche nell'Unione Europea, purtroppo. Nuove figure professionali, le chiamano così, come bike manager. Sicuramente ci sono molti comuni d'Italia, chi è il comune che non si può permettere un bike manager? E va bene, lo che occorre è che c'è una comunicazione tra gli addetti alla bicicletta. Io l'ho detto dall'inizio, per questo l'ho chiarito. Io non sono un fanatico della bicicletta, a me interessa il trasporto. E la bicicletta è un strumento. Se domani sarà il monopattin, che ho dei grossi dubbi su questo, già la Hidalgo, la Madame Hidalgo, è stato molto divertente nella sua conferenza del giugno quando ha parlato del monopattin. Va bene, ben venga, ma ci sono queste, non ci sono paesi più avanzati. Sì, si parla sempre di Danimarca, dell'Olanda, ma il problema dell'Olanda è la quantità limitata di abitanti, la urbanizzazione molto specifica che è Amsterdam, perché non dimentichiamo, e dopo c'è il caso di Danimarca, che è un po' diverso, perché in Danimarca, quando è iniziata la prima crisi del petrolio nel 72, questi hanno fatto un piano, loro avevano allora la motorizzazione spinta e hanno detto così non possiamo continuare perché il petrolio è caro. Non hanno detto per l'ambiente, l'emissione del CO2, tutto questo è venuto dopo, lo hanno usato, ma hanno detto semplicemente un problema dei costi. Noi non possiamo pagare lo che allora stava costando il petrolio, quindi hanno cercato di ridurre l'uso del trasporto. E hanno detto la bicicletta, hanno fatto una politica in Danimarca e hanno spinto. Quindi è importante, la politica è molto semplice, hanno cercato inizialmente, infatti ci sono ancora, di creare posteggi, di creare delle piste ciclabili e tutto lo che adesso si sta scoprendo. Lo che io voglio dire è che non è una soluzione sistemistica, non risolve il problema, perché io in Copenaghen, dall'aeroporto a un altro estremo della città, sono andato in metro. Sapete una cosa? In tutte le vagoni del metro la gente entrava in bicicletta. Perché? Perché eravamo 4. La densità che ha l'Italia non è comparabile con la densità della Danimarca. E quindi quando a me mi dicono la bici nel treno, la bici nella metro e così via, non dico niente perché so che mi brucierebbero come Giordano Bruno in piazza, già lo hanno cercato di fare, quindi ecco. Ma il problema è che come non hanno la zucca i numeri perché hanno paura delle statistiche, io come avete visto vi dico, ci sono 30 milioni di bici, questo è un fatto, bisogna pensare a questo, che vi dice questo? Ecco, i politici non lo sanno, non guardano le statistiche, quando se lo...
Grazie Pedro per essere stato con noi, per averci ricordato quanto è importante una mobilità all'altezza delle grandi sfide di questo presente, averci portato anche delle osservazioni critiche sulle iniziative che si sta pensando di adottare. E ci ritroviamo domani mattina alle 9 con il notiziario Boker Tov, con le anticipazioni, le prime notizie dai giornali. Buona serata.